Il fuoco inesauribile consuma senza esaurirsi mai. Benvenuti in ascolto di una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, che si trova a Torveglia, in provincia di Padova. Oggi è venerdì 26 maggio 2023 e sono le ore 12:09. Vi ricordo il sito internet del Centro 6 Altrove, che è www.seialtrove.it. Ve lo ripeto, www.seialtrove.it. E noi ci troviamo a Torveglia, in provincia di Padova, a pochi chilometri dalla sede di Radio Cooperativa, da dove stiamo trasmettendo in questo momento, che si trova ad Albignasego. Il numero di telefono invece del Centro 6 Altrove è lo 049 99 03 93 4. Ripeto, 049 99 03 93 4. Invece l'indirizzo email è info@seialtrove.it. Ci trovate anche su Facebook con una pagina che si chiama Centro Culturale 6 Altrove. E vi ricordo che sul nostro sito, appunto, seialtrove.it, trovate tra le altre cose, oltre agli aggiornamenti delle nostre rubriche e la possibilità di accedere al blog, anche i podcast delle puntate stesse degli Altronauti, quindi potete trovare le registrazioni delle puntate passate, cosa che potete trovare anche sul sito di Radio Cooperativa. Vi ricordo che è www.radiocooperativa.org. Tra l'altro, sul sito di Radio Cooperativa, proprio anche in questi ultimi giorni, è stato pubblicato il riferimento per chi volesse donare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa. Sapete che è solo attraverso la generosità degli ascoltatori che questa radio resta in piedi, si mantiene, sopravvive con tutti i costi di gestione. Quindi chi volesse fare questo contributo nella dichiarazione dei redditi, quindi lasciare questo piccolo contributo significativo, trova tutte le indicazioni sul sito di Radio Cooperativa, ripeto che è www.radiocooperativa.org. Approfitto di questo spunto dato in apertura alla trasmissione dopo la sigla, ovvero questa piccola citazione tratta dal Roseto, che è uno dei nostri libri, quindi chi volesse sul sito trova anche riferimento ai nostri libri come casa editrice 6 Altrove Edizioni. Abbiamo pubblicato qualche testo tratto appunto dalle nostre esperienze, e tra cui anche questo testo particolare che si chiama Roseto, che è un libro di aforismi. Questo pensiero che quindi vi ho letto, il fuoco inesauribile consuma senza esaurirsi mai, fa riferimento a qualcosa che, confesso, per me è molto più grande di quello che posso vivere o aver vissuto. Un fuoco inesauribile. Cosa sarà mai questo fuoco inesauribile? L'idea che io posso farmene dalla piccolezza della mia esperienza è per l'appunto di un fuoco che forse non abbia a che fare con il fuoco come lo intendiamo noi. Noi viviamo il fuoco come calore, viviamo il fuoco come qualcosa che crea combustione, che brucia, oppure viviamo il fuoco a livello emotivo della nostra vita come una forma di piacere, una forma di desiderio, e quindi un fuoco che consuma, in questo caso, un fuoco che brucia, un fuoco che talvolta può essere anche fatuo, perché può dare delle fiammate che poi però non generano calore se non per quei pochi secondi o minuti che durano. Qui invece si parla di un fuoco inesauribile, quindi di un fuoco che forse ha a che fare con quello che chiamiamo normalmente spirito, che di fatto è l'essenza forse che presiede alla nostra esperienza. E da questo pensiero introduttivo, invece, mi calo nella lettura di un altro testo, un breve testo, che è il Pensiero Settimanale, che spesso leggiamo nel corso della nostra trasmissione, che potete leggere sul nostro blog, quindi sempre dal sito che vi indicavo prima, cliccate sulla voce blog e vi si apre e trovate questo pensiero che abbiamo intitolato Prospettiva interiore. E c'entra con quello che vi ho detto, ora lo leggerò come sempre dando poi la possibilità a voi di poter intervenire in diretta, quindi fra circa una decina di minuti. Il numero di telefono per poter intervenire in diretta è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, invece il numero per gli SMS è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. Per comprendere la propria interiorità occorrono non solo umiltà e ricettività, ma anche una posizione attiva e solare, per coagulare ciò che si è appreso e compreso, fissarlo sul piano della coscienza più che della mente. Dobbiamo adoperarci a fissare il centro di coscienza dal quale si può osservare sia il mondo esterno che quello interno. All'inizio saranno dei bagliori intermittenti, poi gradualmente quella posizione ci sarà così congeniale che si ricreerà spontanea ad ogni occorrenza. In questo stato ci si riconosce come anima. E l'anima sa e fa. Finché l'anima resta nelle spire ripetitive della vita quotidiana, non accade niente e niente accadrà mai. E l'uomo ha un bel dibattersi, ne resta prigioniero. E qui si parla di comprendere la propria interiorità. Intanto già questo è un po' un orientarsi, secondo me, verso una via, perché normalmente non siamo abituati a sondare la nostra interiorità. Tutt'al più possiamo avere un'idea di quello che può essere spirituale o che possiamo definire spirituale, interiore, qualcuno può associare alla religione, qualcuno ad altre forme più o meno mistiche o solo intellettuali, però di fatto spesso si ha un'idea di cosa può essere l'interiorità, quindi comprendere la propria interiorità implica il fatto di cimentarsi a farlo, secondo me. Innanzitutto comprendere una dimensione interiore che esiste nelle cose, negli eventi, negli accadimenti, e già questo è un passo importante, perché siamo spesso abituati a vivere gli eventi della vita solamente da un punto di vista esteriore, quindi a guardare delle cause esteriori, degli agenti esteriori, delle motivazioni, delle cose che spesso accadono e ci capitano, alle quali poi noi reagiamo o non reagiamo o rispondiamo in un modo piuttosto che in un altro, a seconda di come siamo inclini in quel momento, predisposti, e quindi guardare le cose da un punto di vista interiore implica una prospettiva diversa, secondo me. Una prospettiva che è diversa rispetto a quella a cui siamo abituati, che noi adottiamo per abitudine, di fatto. E ovviamente, come tutte le abitudini, poi ripetendole nel corso del tempo, diventano vive per noi, diventano l'unica modalità. Quindi già comprendere la propria interiorità, secondo me, implica uno sforzo, o prima ancora semplicemente un desiderio, o prima ancora semplicemente una curiosità di poter sondare le cose in modo diverso, da una prospettiva che possa essere quella interiore. Ed è quello che abbiamo sempre vissuto al centro, altrove, come infarinatura da parte di Hermes, come esempio, e che pian piano, attraverso questo sforzo, ma motivato anche da una curiosità, motivato da un miglioramento in molti approcci alla vita, uno poi pian piano fa proprio, sottraendo spazio, passo dopo passo, centimetro quadrato dopo centimetro quadrato, all'occupazione del nostro spazio da parte della meccanicità, che è quella meccanicità che poi chiamo personalità, eccetera, eccetera. Ne abbiamo parlato molte volte in queste puntate. Quindi già comprendere l'interiorità è un po' comprendere questo, secondo me, la necessità, l'esistenza di una prospettiva diversa, e comprendere se stessi, quindi, perché finché uno vive proiettato unicamente nell'esteriore, nell'esteriorità, ma senza guardare alla motivazione profonda che può portare ad un evento, a come uno reagisce, a come uno vive quell'evento, quelle cose, quelle dinamiche, e le vive solamente in modo esteriore, in modo superficiale, quindi non si conosce di fatto, non sa nemmeno chi è. Può dire chi è solamente forse guardandosi, dando una definizione, guardando quelle che possono essere le peculiarità, le abitudini, la storia vissuta, però poi di fondo c'è qualcosa dentro che mi anima, che io sostanzialmente non conosco, e allora posso avere la necessità di sondare. Così, questo è uno spunto che mi sovviene dalla lettura di questo testo. E qui si usano due parole molto importanti, secondo me, che sono umiltà e ricettività, che servono per poter comprendere la propria interiorità. E per fare un esempio, umiltà e ricettività sono parole molto importanti, perché io posso testimoniare come siano l'esatto contrario di quello che sarei abituato ad assumere come comportamento, perché essendo abituato a vedere tutti gli eventi, come vi dicevo, come esteriori, gli accadimenti come accadimenti con cause esteriori, quindi la mia vita semplicemente proiettata in un flusso esteriore, di fatto non ho l'umiltà, non posso avere l'umiltà di poter considerare l'esistenza di qualcosa di diverso. Pian piano nasce come uno spunto che poi pian piano si allarga, che posso verificare, allora posso accettare che il modo che ho automatico di fare determinate cose, di vivere la vita, sostanzialmente, è automatico. E questo può essere uno schiaffo che richiede l'umiltà anche di poterlo accettare, per poter poi assumere una prospettiva diversa. Quindi l'umiltà, che poi si può declinare in mille altri modi, ma non basterebbe sicuramente il tempo di una trasmissione per poterlo fare. E l'umiltà di accettare anche, che può essere accettare una visione diversa, accettare di fatto l'esistenza di un'interiorità, perché c'è anche da dire che l'interiorità può anche parlarmi, può anche permettermi da questa prospettiva interiore appunto di vedere le cose in modo diverso, ma tante volte uno non ha l'umiltà di accettare questa cosa. E la ricettività, quindi nel ricevere di fatto quello che può essere un insegnamento anche che proviene dalla vita, insomma un atteggiamento comunque di fatto apertura, e per averlo devo mettere da parte le idee, i preconcetti che ho, devo mettere da parte sostanzialmente quello che normalmente chiamerei ego. Si usa molto questa parola, ma che di fatto è quell'attaccamento che ho alla mia presunta identità. Quindi questa è una cosa che devo mettere da parte se voglio poter conoscere la mia interiorità, altrimenti va bene lo stesso, però non la conosco, quindi non è non mi adopero in un percorso di autoconoscenza, vivo semplicemente la vita. E questa è una cosa, quindi sono due parole molto importanti. Io leviterei delle conquiste, umiltà e ricettività, però sono una parte, diciamo, passiva, vediamola così, quindi di quello che serve per poter accogliere una prospettiva interiore, una comprensione di me stesso, però serve anche poi una posizione invece attiva e solare per coagulare ciò che si è appreso e compreso, per fissarlo sul piano della coscienza più che della mente. Quindi non basta solamente una parte femminile in noi, sostanzialmente, che va al di là chiaramente di quello che può essere il nostro sesso, il nostro orientamento, eccetera, è un principio di ricevente, diciamo, ma serve anche poi un principio invece attivo, che svolga un'azione. E paradossalmente qui l'azione non è un'azione che viene fatta sulla materia, anche se non la esclude, ma è un'azione che viene fatta sul piano della coscienza, perché molto spesso uno è convinto che basti capire qualcosa, perché automaticamente questo suo aver capito possa generare un cambiamento. In realtà ho sperimentato spesso che uno deve ripetere gli errori più volte, quantomeno io, perché appunto, se non fisso una cosa nella coscienza, poi ripeto gli errori più volte finché ci arrivo, sono duro di comprendonio, ci arrivo e comincio pian piano allora a cambiare abitudine. Allora l'errore non si ripete, oppure si ripete in misura minore. E quindi c'è un miglioramento. Ma finché credo solamente che capendo una cosa automaticamente scatti, chissà come mai, forse per aiuto divino, un cambiamento in me, di fatto mi illudo di qualcosa e uno può passare anche molto tempo nell'illusione. Serve coagularlo, quindi serve, io lo vedo così, insomma, cementarlo un po', fissarlo sul piano della coscienza più che della mente, perché di per sé non è solamente la mente è uno strumento, ma io non sono solo la mente, sono anche delle emozioni, sono anche un corpo e quindi ho vari aspetti che non sono unicamente la mente. Ecco, questo è un imprinting e un orientamento. Poi si toccano, diciamo, dei livelli molto elevati, secondo me, o molto profondi, più che altro, che se non si sono vissuti esperienzialmente, restano, secondo me, un ideale, una possibilità che c'è, ma che poi va vissuta per poter essere fissata, divenire una realtà. Perché si dice che dobbiamo fissare il centro di coscienza dal quale si può osservare sia il mondo esterno che quello interno, quindi una prospettiva che non esclude il mondo esterno. Perché è capitato molto spesso anche dai vostri interventi, dalle vostre domande, che si chiedesse: ma allora noi dobbiamo rifiutare il mondo esterno, nonostante la necessità che abbiamo di viverci anche nel giorno d'oggi, questo ritmo frenetico, questa necessità della costante interrelazione, eccetera? Dobbiamo fare gli eremiti, isolarci in una grotta? Ecco, qui c'è un po' una risposta. a questo, cioè un centro di coscienza dove si può guardare sia il mondo esterno che quello interno, quindi non rifiuto di vivere la vita, eccetera, però come vi dicevo, posso guardare anche gli eventi che mi capitano, le cose che faccio da una prospettiva diversa, che è quella dell'aderire unicamente alle cose esteriori. Ah, ma tu mi hai detto, ma lui ha fatto, ma quell'altro, eccetera, eccetera. E quindi potersi porre delle domande, perché molte volte uno poi le risposte ce le ha se si pone delle domande, altrimenti anche qui, parlo per esperienza personale, rischia di avere delle risposte solamente dal fatto che qualcuno gliel'ha detto o che l'ha letto da qualche parte, ma queste non sono risposte, sono cose che uno prende proprie, ma dovresti esserti tu fatto una domanda per poi poter ascoltare la risposta, altrimenti stai solo prendendo una risposta presa da qualcuno, da qualcosa, la stai mettendo dentro di te, ma boh, da dove nasce questa cosa? E uno crea un'altra illusione, che è l'illusione poi di progredire perché incamera delle nozioni. E qui dice: all'inizio saranno dei bagliori intermittenti, poi gradualmente quella posizione ci sarà così congeniale che si ricreerà spontanea ad ogni occorrenza. Questa è una cosa che io non ho sperimentato, posso intuirne, diciamo, la comprensione, perché posso intuirne il significato, scusate, perché è nella progressione logica del testo che stiamo leggendo. E quindi all'inizio, come ogni nuova abitudine, ecco, l'ho sperimentato io questa nella forma dell'autosservazione o di creare una nuova abitudine, per cui all'inizio devi fare uno sforzo, poi pian piano che crei una nuova abitudine, l'abitudine non diventa più uno sforzo, diventa sempre più spontanea finché diventa una nuova abitudine. Quindi passi il livello in cui avevi una vecchia abitudine, l'hai sostituita con una nuova ti stai comportando in modo diverso. Quindi sotto questo aspetto, quindi, la stessa cosa può essere per la creazione di questo punto di focalizzazione. Però è una cosa che io non ho sperimentato. Quello che ho sperimentato, come vi dicevo, è che si può creare una nuova abitudine e quindi di conseguenza quello che all'inizio diventa uno sforzo, poi nel tempo diventa anche invece qualcosa di nuovo. E addirittura, scrive Hermes in questo pensiero, in questo stato ci si riconosce come anima e l'anima sa e fa. Quindi ci si riconosce in questa essenza, in questo fuoco che vi dicevo, che va al di là di tutto quello che noi possiamo vivere. E per fare questo, ovviamente, nella misura in cui io sono identificato in quello che mi capita costantemente, vivo nel turbinio della vita. Non ho accesso invece a questo fuoco che brucia senza consumare, che quindi riscalda, illumina, vivifica, però non brucia. Finché l'anima resta nelle spire ripetitive della vita quotidiana, non accade niente, e niente accadrà mai, e l'uomo ha un bel dibattersi, ne resta prigioniero. È quello che vi dicevo, appunto, il restare unicamente imprigionato in queste cose. Se noi guardiamo, basterebbe, se uno non ha la possibilità di viverlo da sé attraverso le interrelazioni con gli altri o le cose che gli capitano, ma basta guardare, diciamo, quello che accade nel mondo. È un continuo stato di emergenza, emergenze costanti, continue, che ci spingono quindi a dover procedere sempre di emergenza in emergenza, per questo, per quello, per quell'altro. E nell'emergenza ovviamente non hai il tempo, ti manca il tempo di dedicarti chiaramente a te stesso o a qualcos'altro, o di pensare, o di prevedere, o di guardare le cose da una prospettiva diversa. Sei immerso comunque in quello che devi fare di prioritario nell'emergenza. E si vive nell'emergenza costante, nella priorità costante, nella fretta costante, nella compulsività costante, nel riempimento costante, e di fatto ti distrae da tutto il resto. E uno ne resta prigioniero. E non è che poi lo deve necessariamente fare nelle azioni, uno può anche non fare niente, però restare prigioniero dei suoi pensieri, delle sue interpretazioni o delle emozioni, perché vive delle reazioni in base anche a quello che gli capita, eccetera, o quello che capita. E di fatto, senza potersi distaccare da questo, restiamo prigionieri. E quindi la nostra anima, questo fuoco che sostanzialmente brucia senza consumare, è di fatto è un fuoco che resta prigioniero, quindi noi non abbiamo accesso a questa dimensione, non abbiamo accesso a questa prospettiva interiore perché veniamo fagocitati, vengo immerso, risucchiato dal vortice della quotidianità. Dopo aver parlato io do la parola anche a voi. Se avete delle domande, delle considerazioni da porre, il numero di telefono è lo 049 880 90 20, oppure potete farlo tramite SMS al 345 18 91 68 5.
Pronto, Tariapo, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Mi sento malissimo. Come al solito interessanti le tue trasmissioni, però io dico una cosa, mi chiedo una cosa, no? Tu parli dell'individuo, della crescita, della non crescita, però c'è una cosa a tener conto, Iapos, che quanto può crescere liberamente un individuo in una società come la nostra, dove i valori sono completamente travisati, dove l'importante fin da piccoli è rispondere a dei comandi che sono funzionali alla produttività, dove il denaro è fondamentale, dove la memoria è quasi cancellata, dove la considerazione e non tanto il rispetto, ma la sensibilità insieme alla memoria, come ho detto prima, sono lasciate molto in disparte. E mi chiedo come possa un individuo riuscire a coltivare le cose importanti della vita. Le domande che ci si fa non sono, sono quasi sempre: mi conviene fare questa cosa o no? Non ci si chiede mai: mi fa bene fare quella cosa o mi fa male? E dopo, Iapos, anche l'altra volta ti ho detto che ti ho mandato un messaggino dicendo che sì, sono importanti le domande che uno si pone, però bisogna che a un certo punto mi sembra che fossero i romani che dicevano che a 35 anni l'uomo che arriva a 35 anni in salute ha davanti a sé aperta la vita, no? Però, ripeto, uno deve anche cominciare a darsene delle risposte, non sempre a pretendere che ci siano gli esperti che gliele diano, arrivato a una certa età, perché sennò siamo sempre con la stampella, giriamo sempre con la stampella e non mi sembra che sia una cosa adeguata. Un mese fa circa è morta mia madre e io volevo leggere una frase al suo funerale e non ho potuto farlo. Questa frase è una frase che Italo Calvino mette in bocca a Marco Polo in visita all'imperatore cinese Kublai Khan. Dice più o meno questo il testo, no? Dice: l'inferno dei viventi non è un qualcosa che verrà. Se ce n'è uno, è quello che viviamo tutti assieme, tutti i giorni. E per non soffrirne ci sono due modi. Uno riesce facile a molti, ed è quello di non vedere l'inferno, fino al punto tale di immedesimarci dentro e non vedere più niente. L'altro è molto più difficile e complicato, e richiede attenzione e applicazione. Sta nel cercare in mezzo a questo inferno ciò chi e cosa inferno non è e farlo vivere e dargli spazio. Ti saluto, Iapos, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te. Allora, io credo che Dennis, nelle domande che abbia posto, che sono molto interessanti e valide, però implicitamente forse abbia anche fornito una risposta, perché in questa citazione che ha fatto di Italo Calvino, molto, molto bella, e per quanto riguarda la mia esperienza anche molto condivisibile, e c'è secondo me una risposta, perché effettivamente anch'io credo sia reale questa prospettiva. O non si vede, lui lo chiama inferno, l'inferno sono secondo me le sofferenze che uno vive, ma anche gli attaccamenti, perché la sofferenza può derivare da una nostra interpretazione delle cose, da un mio attaccamento, e quindi e posso vedere un inferno dove qualcuno non lo vede, ovviamente, ma comunque o non vedo l'inferno oppure se lo vedo cerco qualcos'altro. Io ad esempio direi più che qualcosa che non sia inferno, perché poi ovviamente anche questa parola aveva un suo significato, ma l'abbiamo un po' storpiata nel corso dei secoli, per cui l'abbiamo associata ad un certo contesto morale, religioso, eccetera. Io direi qualcosa che è essenziale, può essere qualcosa che è autentico, qualcosa che è spontaneo, nonostante una tendenza automatica che io posso testimoniare per la mia esperienza, cioè quantomeno in me, invece a non occuparmi, ecco, di qualcosa di essenziale, ma essere immerso invece nelle cose non essenziali. Quindi qualcosa che è essenziale, qualcosa che è attinente a quello che può essere la nostra anima, la nostra intimità, la nostra interiorità, rispetto a qualcosa che invece può essere più futile o più vano, nel senso che le opinioni del mondo, le opinioni degli altri, i piaceri, i dispiaceri si alternano, vanno e vengono, anche quello che oggi mi dà piacere domani potrebbe non darmelo più, potrebbe scomparire e non darmi più piacere, eccetera. E quindi questa costante ricerca di vuoti, di pieni, e invece poter alimentare quel fuoco che leggevamo all'inizio di fatto alimenta e dura senza consumare, diciamo. Che è di fatto ciò che siamo, ciò che io sono, la mia intimità, la mia interiorità. Quindi dare spazio e tempo a questo è dare spazio e tempo, quindi non per alimentare un ciclo, una macchina che è quella del sistema che sostanzialmente poi vive di questi fuochi fatui, ma invece alimentare qualcosa di che può essere in me, ad esempio. Questa prospettiva interiore che vi dicevo, il fatto di poter guardare le cose in modo diverso, quindi alimentare di più, creare spazio e tempo appunto a qualcosa di nuovo. Quindi grazie a Dennis per questa citazione che secondo me è condivisibile come orientamento. E viviamo poi un inferno quando siamo ovviamente anche inclini a questi alti e bassi, pieni e vuoti, eccetera, cose che ci fanno stare bene, stare male, eccetera. Quindi sostanzialmente anche nel nostro piccolo viviamo un inferno, seppure possa non essere paragonabile all'inferno di chi vive la fame, di chi vive la guerra, di chi vive il freddo o il caldo o i disastri naturali, certamente è chiaro, però. Nel nostro piccolo siamo abituati a vivere questi piccoli e grandi inferni emotivi, eccetera. E quindi invece il raggiungere una condizione interiore che ci fa presiedere a questi stati è sicuramente qualcosa da poter alimentare. Come dice Dennis, poi, se questa è la struttura della nostra società. Sì, secondo me sì, è vero che questa è la struttura della nostra società, perché quello che vale per me vale anche per gli altri, cioè le cose che vi dicevo di essere abituati a fare in un certo, a comportarsi in un certo modo e quindi vivere questo a livello meccanico, chiaramente questo vale un po' per tutti e quindi di conseguenza si creano le società. Questa è la mia idea, l'idea che mi sono fatto nel tempo e quindi. La società che si crea è così, automaticamente poi chi nasce e cresce in questa società, come ci sono nato e cresciuto io, e chi prima di me, e chi dopo di me, e chi durante, ha trovato questi valori o disvalori, a seconda dei punti di vista, e vi si è adattato e li considera buoni o giusti, ma semplicemente perché vi si è adattato, cioè non ha altre possibilità, non ha vissuto qualcosa di diverso per cui può fare la differenza. Dennis parla poi di un altro aspetto della memoria. Ecco, le cose possono cambiare nel tempo e sicuramente se uno ne tiene memoria può ricordarsi dei cambiamenti che avvengono a livello sociale, anche in un percorso di autoconoscenza, come quello di cui parliamo qui, anche tenere memoria di come uno si comportava e come uno si comporta. Per me anche questo è fondamentale, ricordare molto spesso, tornare al passato, vedere cose che ad esempio vivevo e non vivo più, cose negative, diciamo, più che altro, che mi depotenziavano e che oggi non vivo più, o vivo in misura estremamente minore, quindi poter vedere dei miglioramenti. Quindi questo è tenere memoria. Senza la memoria. Mi illuderei, ad esempio, di essere sempre stato, di non aver mai avuto quelle problematiche che poi ho risolto, eccetera. Quindi tenere la memoria sicuramente può essere importante sia a livello di individuo sia a livello, poi di conseguenza sociale. E qui poi mi fermo su questo aspetto. Lui dice anche che ci chiediamo spesso se mi conviene anziché se mi fa bene. Sì, e credo che questo non valga solamente a livello sociale, valga anche a livello individuale, perché di fatto poi c'è sempre una convenienza. Però questa convenienza può avere anche una valenza positiva, perché anch'io una volta la giudicavo esclusivamente in modo negativo. C'è anche la convenienza positiva, perché in realtà cioè, il fatto di poter, ad esempio, vedo io, restare nella meccanicità, in realtà non mi conviene, perché è una condizione che mi fa soffrire, che non mi rende padrone della mia vita, perché sono in balia di quello che mi può capitare. E quindi, ad esempio, è una cosa che non mi conviene, di fatto. Ma l'abitudine talvolta è più forte della convenienza. E mi fa bene semmai l'esatto contrario, ma a volte uno per stare bene deve fare uno sforzo di uscire da una meccanicità che può essere anche una meccanicità all'autolesionismo, se uno ha acquisito questa abitudine sostanzialmente, che si può vedere a livello delle nostre vite, come a livello sociale, eccetera, e deve fare uno sforzo in una direzione diversa, in una direzione talvolta anche contraria. E quindi per perseguire qualcosa che lo fa star bene, talvolta deve rinunciare a qualcosa che sta male. Non può purtroppo far convivere queste due cose. Una delle due deve purtroppo guadagnare spazio sull'altra. Io la vedo comunque così. E quindi, tornando al nocciolo della questione, dice Dennis, come si fa, a crescere liberamente se viviamo in questa società? Purtroppo io ho potuto vedere che l'idea che abbiamo di libertà è un'idea totalmente fasulla, sostanzialmente. A livello sociale viviamo in una società che maschera la costrizione sotto la forma della libertà o della democrazia. Ma sono solamente delle finzioni, sostanzialmente, dei nomi che mettiamo. E ovviamente per autoconvincerci di questo abbiamo bisogno di identificare società diverse, stati diversi come chiaramente tirannici, perché se noi possiamo essere buoni solo se gli altri sono cattivi, se gli altri non sono cattivi noi non siamo più buoni. E a livello individuale la stessa cosa, quello che vedevo a livello sociale, anche se con fatica ho dovuto ammetterlo per me stesso e quindi nella misura in cui seguo delle direttive sostanzialmente in base alle quali sono cresciuto, ma che non ho mai messo in discussione perché non nemmeno potevo avere idea di che esistessero, non sono libero. Sono in realtà condizionato e anche tante cose che faccio, che scelgo, eccetera, le scelgo perché sono condizionato a monte in un determinato modo. Quindi è vero che non si può crescere liberamente in questo senso. Però non possiamo nemmeno essere assolutisti, credo. Non si può forse crescere liberamente, però ci si può accorgere di essere schiavi, ci si può guadagnare qualche centimetro di libertà in più. E questo sicuramente non potremo per questo dirci liberi, però un po' più liberi sì. In questo caso io quello che ho potuto sperimentare, e quindi qua vengo alla questione che Dennis ha posto del fatto di porsi, di darsi delle risposte anziché porsi solo delle domande, sicuramente è molto interessante. Noi qua però in questa trasmissione non forniamo delle risposte, nel senso che la risposta che io posso trasmettere, testimoniare, è la risposta che riguarda la mia esistenza. Però non posso dare una risposta che crei un'altra stampella, come dice Dennis, che giustamente dice abbiamo sempre bisogno delle stampelle. E sicuramente c'è poi tutto un sistema che sfrutta questa nostra necessità, questo nostro bisogno, che viene anche prodotto ovviamente perché non c'è nessun interesse che le persone siano libere nel poter giudicare e pensare con la propria testa, nel poter vivere una vita essendone padroni, c'è semmai l'interesse a avere dei consumatori, dei fruitori di desideri, di notizie, di beni, di merci, che si bevono tutto quello che gli racconti, chiaramente. Ma a monte di questo, la risposta che io mi sono dato, che attraverso l'esperienza che ho vissuto nel centro altrove, che ho vissuto attraverso il contatto con l'insegnamento di Hermes e che altrimenti nel mio caso io non mi sarei dato perché sarei probabilmente a fare qualcos'altro, non sarei nemmeno qui a parlarvi, è che è attraverso il mio vissuto che posso liberarmi. Il fatto di poter acquisire padronanza su qualcosa o su un'emozione, poterla vedere in modo più distaccato, mentre prima la vivevo e basta, ed ero usato da questa emozione, da uno stato d'animo, eccetera, usato e sputato. È una conquista, anche se mi accade una volta sola, per me è una conquista, che prima non avrei potuto fare. Quindi questa è la modalità con cui si può, secondo me, crescere innanzitutto, perché non è neanche crescere liberamente, è proprio l'aspetto di crescere oppure di non crescere, crescere nel senso di migliorare. Ed è la risposta poi che io mi do. Però ovviamente questa è la mia risposta. Di fatto poi ognuno credo possa darsi una propria, quindi già anche il fatto di porre una domanda e di non accontentarsi delle risposte che semplicemente si trovano in giro, ma uno può anche trovare vero qualcosa, molto spesso mi è capitato, che all'inizio rifiutava e poi ha dovuto verificare sulla sua esperienza che invece è vero. Questa può essere una possibilità. Adesso ho parlato di nuovo troppo, do la parola di nuovo a voi. 049-880-9020 è il numero per poter telefonare in diretta. Ripeto, 049-880-9020. Invece, per gli SMS, è il 345-1891-685. Ripeto, 345-1891-685.
When you make a phone call, darling, be sure to call 630. That'll get a cab in a flash because I have some.
Pronto?
Ciao, sono Piero, buona giornata.
Ciao Piero, buona giornata a te.
Sì, senti una cosa. Perché un pensiero tutto mio? Perché l'eloquenza, trattare dei sofisticati ragionamenti filosofici non siano fuffa? Dovrebbero essere il risultato della X di un'equazione letteraria. Difatti, oggi come oggi, indubbiamente con gli algoritmi, con l'intelligenza artificiale, senz'altro ci sarebbe il programma tramite il quale un politico, un economista parla, è filtrato tramite la logica, la pura logica, la logica geometrica, applicando Carnot, Euclide, Nepero, cioè c'è una logica che fa uscire da chiacchiera fuffa. Però non la applicano, perché sennò sarebbe finito il gioco. E, reminiscenze scolastiche, proprio, perdonami se dico delle Michel Foucault, il decostruzionismo, la falsificazione della comunicazione, era un algerino, mi sembra, sbaglio, correggimi se sbaglio. Pronto?
No, sì, ti sto ascoltando. Beh, non sono esperto di questo tema, però comprendo quello che stai dicendo comunque.
Se no arriviamo all'illusionismo da circo, una costruzione da parolai che però alla fine, cioè uno dice allora la prova del nome, ma come fai a determinare? Come, cioè, voglio dire, ci sono le persone maldestre, uno parla male e scrive male, uno è maldestro, di solito quando è maldestro uno da bambino non montava bene il Lego, sbagliava a montare il meccano, gli regalavano la bicicletta, la spaccava e non sapeva aggiustarsela. Non riusciva neanche a mettersi in ordine la cameretta. Ogni approccio a costruirsi qualcosa era un fallimento. Chiaro che poi ci sono delle persone che nascono bice Dio e quando sono ispirate diventano Galileo, voglio dire, però senza lanciarsi in questi vice Dio. Nella normalità ci sono persone che tutto quello che toccano va benino, gli regalano un cucciolo di cane ammalato e lo fanno guarire decentemente, senza miracoli. Qualsiasi oggetto che hanno sono un po' animisti e trattano tutto con cura, con rispetto, migliorano le proprie cose. C'è un ritorno e quello forse questa creatività, questa anima trasferita su tutto, anche sugli oggetti che creano, ci creano un'utilità, che ci accompagnano nella vita, creano un'armonia che porta poi a quel pensiero che la filosofia dovrebbe essere la verità. Ma se diventa solo una cozzaglia di parole, parole prolisse, io uso spesso la storia del signore intento, che serve a prendere in giro la gente, a, come Cicerone sembra che diceva, il popolo vuole essere truffato e noi lo truffiamo. Come lo truffi? La truffa nasce dalle chiacchiere. Poi chiacchiere dove dentro ci metti nell'ambito, a prescindere la discrepanza. Cioè, perché se tu hai un idraulico in casa, ti sbaglia un manicotto crepato o ti fissa male un raccordo, tu ti allaghi la casa, hai subito. Invece il politico, l'avvocato, lo stesso notaio, per esperienza mia personale, ti fa delle castronate, poi vai al catasto, allargano le braccia, come dire, questi sono una casta, sì, però va bene tutto. E qui ci vorrebbe la filosofia vera, nel difenderci dalla politica, dalle caste, dalle corporazioni, però lì la filosofia viene usata a modo parolaio, di affabulatore. Cioè, il grande Socrate non era questo che voleva lasciare. Cioè, Socrate mi sembra che non ha fatto grandi pagliacciate, percorsi, pianti, tutte le strombazzate, ha detto la cicuta, insomma, vado a star meglio io che sono un puro. Cioè, tentano anche di gabbarlo, vero, col compare, farlo scappare per sputanarlo, dice io no, perché io non voglio lasciare ai miei eredi che sono un codardo o che sono scappato ammettendo la colpevolezza. Era un puro, cioè voleva spiegare ai giovani in modo un po' ingenuotto che vivevano in un mondo di corrotti, di abbuffo. Concludo con una banalità. Prima di sentire te, guardavo, ognuno fa le proprie porcherie, guardavo la 7, c'era la Mirta Merlino, sta biondona, che con l'orologio da 50.000 euro, con un vestito che penso uno stipendio di un operaio non basta per comprare il vestito un giorno, lei lo cambia ogni giorno, perciò voglio dire, vabbè, insomma, qui sono i 30.000 euro al mese, non è malaccio. E parla con gli operai e dice, ma noi ci facciamo animo di questi problemi, questi sono sott'acqua, questi chiudono l'azienda, questi... Sì, ma tu che ti stringi nel cuore per avere un ambaradan che con 2 minuti parli del disperato lì che sta morendo e poi 2 secondi sei lì che vendi i materassi, perché vasi comunicanti ti danno 30-40 mila euro al mese, e la tua figlia Caterina l'hai avuta con Arcuri, quello dei banchi a rotelle, quello dei milioni, l'amico di D'Alema, l'ambaradan di Giuliano Amano. Cioè, la filosofia servirebbe, ma non a dire io la penso in un modo, a levarsi i prosciutti dagli occhi, dalle orecchie, e vedere la realtà, la comunicazione, i media, il pensiero unico. Qual è la tirannia? Perché se tu studi la filosofia, l'illuminismo, la rivoluzione francese, questi poraci che senza denti salutavano i ricchi con le mani atrofizzate dalla fannullaggine sulle carrozze e gli spruzzavano pure il fango sugli occhi, no? Perché i film, cioè, delle volte ci sono i film di pregio che ti portano, tipo il Marchese del Grillo di Sordi, cioè ci sono dei film banalotti che aiutano il popolo a capire la verità, la filosofia. Però siamo nel 2023, se andiamo su Marte e c'è 18 numero chiuso di dentisti all'anno. Tu ti lauri in filosofia, sei qui a Radio Cooperativa, scusa, non offende, con le pezze al culo. Avevi una laurea in odontoiatria, prendevi 10.000 euro al mese, anche se magari non era il tuo lavoro, anche se non eri bravo, perché diventa una cazzo. Cioè, siamo ancora a patrizi e plebei, ma a ricchi e patrizi, non perché sei nel giro che vende le Ferrari, le Riva, le ville, no, perché lasci la gente senza denti. Ma va allora bene, se Piero, studiamo grazie. La filosofia, studiamo la verità, studiamo chi è il tiranno, dovremmo anche uscire lasciamelo dire, da questa cosa così odiosa, questo schifo, i numeri chiuso, cioè le caste, le corporazioni, l'arricchimento sulla salute della gente. Filosofia sarebbe anche smascherare, Michel Foucault era il decostruzionismo, smascherare l'infamia. Penso, cioè, uscire dalle chiacchiere, dal bla bla bla, dalla storia scientifica, sarebbe fare dei ragionamenti che uno si ferma e dice, boh, dove sono qua? In che società vivo? Qual è la giustizia? È chiaro che io non posso essere utopico e dire faccio quello che mi fa bene, non quello che mi serve, ma c'è anche una via di mezzo, c'è il compromesso, c'è anche la percorribilità, la fattibilità, c'è anche la logica, la matematica. Questo è essere illuminati e aiutare gli altri a uscire da quelle catene di quella caverna platonica.
Va bene, Piero, ti ringrazio.
Mi sono liberato dalle catene, ma guarda che fuori è così. E il tempo, magari in modo ossessivo, ripetendo sempre le stesse cose, ma questa è la via per uscire da questa tirannia. Non parlare di 100.000 cose. Una,
va bene. Ciao, Piero, grazie mille. Alla prossima.
Ciao.
Allora, per quanto riguarda la filosofia, le considerazioni che ha fatto sulla filosofia, io devo dire che le condivido, nel senso che è vero che la filosofia dovrebbe servire a questo e ho potuto, sì, come accennava lui, il fatto che io abbia poi studiato filosofia, questo quasi in un'altra vita si può dire, nel senso che anche se non è accaduto molti anni fa, però appunto guardo questo come proprio a un passato in cui già comunque in questo passato, in questa mia esperienza della mia vita, mi ponevo le stesse domande che si pone Piero. Perché effettivamente la filosofia a questo dovrebbe servire e purtroppo è reale, questo in realtà non vale solo per la filosofia, dovrebbe valere per qualsiasi forma conoscitiva che comunque stimola la comprensione della realtà e purtroppo non stimola questo perché è un puro nozionismo. E di conseguenza uno può sapere, può conoscere anche l'autore che citava prima Piero, Michel Foucault, capire quello che Michel Foucault diceva, eccetera, ma poi non riuscire ad applicarlo quando si trova davanti a, appunto, come diceva lui, Mirta Merlino piuttosto che qualcun altro. E quindi sì, la filosofia in questo caso, da scienza che dovrebbe per antonomasia conoscere la realtà e quindi aiutare lo sviluppo del ragionamento, eccetera, quantomeno della realtà esteriore come primo grado, diventa, come diceva Piero, invece affabulatrice per conto del sistema stesso, nel senso che anziché smascherare gli inganni della comunicazione si presta anzi all'inganno e quindi vengono usate queste frasi dotte, queste citazioni e tutto alla fine per non smascherare la realtà dei fatti, ma per contribuire a mascherarla sostanzialmente, quindi una funzione, diciamo, funzionale, ecco, ad un potere, ad una narrazione dominante. Quindi questa cosa che dice Piero è condivisibile. Ovviamente non tutti gli studiosi o di filosofia si prestano a questo, chiaramente c'è anche chi invece come diceva Piero si impegna nello smascherare le cose ingannevoli, però sono una minoranza che chiaramente non trovano spazio oppure vengono ghettizzati, emarginati o fatti passare come stupidi. Quindi questa è sicuramente una dinamica che Piero descrive, sinceramente è condivisibile dal mio punto di vista, avendo fatto questo percorso di studi posso vedere come purtroppo è così. Poi spetta in realtà alla coscienza di ognuno, quindi uno può anche effettivamente usare le nozioni che ha ritenuto utili, che ha acquisito per smascherare gli inganni, però spetta appunto alla capacità di ognuno anche di non farsi prendere, diciamo, da determinate situazioni, perché quello che dice Piero è vero da un punto di vista mentale, però noi non siamo solamente la mente, io ho potuto vedere che noi siamo anche il corpo, noi siamo anche le emozioni. Questa cosa che vi racconto l'ho vissuta personalmente, cioè in questi anni, e mi ha aiutato anche a trovare delle risposte, appunto, per quanto riguarda me. E vedere che uno può conoscere le cose, può capirle, poi però c'è anche un'emotività, c'è anche una inclinazione, ci sono i legami familiari, ci sono i legami con la società, sono le paure, la paura di essere escluso, cioè tutte cose che agiscono in noi, che agiscono in me in modo inconscio, al di là di quello che io possa pensare, e che poi possono spingermi a una determinata direzione che è diversa da quella che mentalmente io sento vera o ritengo vera, eccetera. E allora uno cosa fa? Tante volte prevale la paura che ti spinge a fare qualcosa anche se non lo ritieni valido coscienzialmente, e poi alla fine, per non essere sincero con te stesso, ti giustifichi questo tuo comportamento. Questo vedo io. Quindi questo riguarda sia noi stessi come persone e sia poi invece chiaramente anche chi ha fatto un percorso di un certo tipo. E poi c'è, come sempre, come diceva Dennis, c'è l'aspetto del denaro, dell'utilitarismo, quindi sicuramente forse un filosofo può guadagnare di più in termini monetari a stare dalla parte della narrazione dominante piuttosto che a mettersi dall'altra parte, perché anche il filosofo alla fine ha studiato, eccetera, eccetera, ma se quello che ha studiato non ha attinto, di fatto non gli è servito a creare in lui una modificazione, un cambiamento, anche lui, come tutti gli altri, godrà della villa, della piscina, della barca, del vestito da 30.000 euro, come diceva, dei 30.000 euro al mese, scusate, come diceva Piero, eccetera. Ma questo poi però è solamente un aspetto comunque della filosofia, perché la filosofia, come la intende Piero, è un utile strumento di comprensione, però rimaniamo su un discorso mentale, quindi ci aiuta a smascherare, ed è sicuramente valido, che mi stanno raccontando delle balle in televisione, e anche a scegliere eventualmente di spegnerla, quindi. C'è una filosofia anche molto più profonda, che è quella della comprensione della vita, della comprensione di noi stessi, che è quello di cui stiamo parlando. E anche qua, come in ogni campo, se ne può parlare o si può praticare. Chiaramente questa è una trasmissione radiofonica, quindi dobbiamo pur parlare, dobbiamo trasmettere un messaggio, ma a volte l'insistenza quasi ridondante che ho avuto, che qualcuno mi ha fatto notare, nel citare spesso l'esperienza personale, deriva proprio da questo, dal fatto che quello che io ho vissuto lo posso aver conosciuto, quello che non ho vissuto non l'ho conosciuto, e che quindi anche qualsiasi forma di presunzione di conoscenza, se non la metto in pratica su di me, come anche gli esempi che citava Piero prima, di fatto non l'ho messa non l'ho praticata, non l'ho realizzata. E quindi di fatto io sono ciò che faccio, ecco, e non solamente quello che credo. La filosofia vera, secondo me, è proprio questo: è il poter mettere in pratica le cose, ma anche poter vedere se le cose che uno crede sono reali, non solamente se è reale quello che dice Mirta Merlino piuttosto che no, ma anche per guardare un po' la Mirta Merlino in me, ecco. Perché abbiamo spesso poi, per quanto riguarda questo, la nostra vita quotidiana, delle voci che ci fanno credere delle cose o ci giustificano di fronte a delle cose che poi non sono sempre reali, e di fronte alle quali, insomma, si può essere un po' più distaccati. It could be a spoonful of coffee, could be a spoonful of tea, but a little spoon of your precious. Allora, c'è Dennis che credo, riferendosi a Piero, comunque ci informa, e vi leggo questo messaggio: circa 20 anni fa ho trovato una zappa molto vecchia, l'ho presa per usarla e usandola ho dovuto cambiarle il manico per ben 2 volte. Ho i calli alle mani, non li ho sulla lingua. Ciao Dennis, grazie Dennis.
Desert sand, but one spoon of little 45.
Pronto? Pronto? No, mi spiace, non si sente nulla, quindi a questo punto invito l'ascoltatore a provare a chiamare sull'altra linea telefonica che è l'880-02-87. Ripeto 049-880-02-87, così riusciamo a mettere in linea la sua telefonata. Come vi dicevo, allora ho aperto anche l'altra linea telefonica, quindi oltre allo 049 880 9020, chi vuole può provare a chiamare anche l'880-02-87. Ripeto, 049 880 02 87. E anche perché le prime due telefonate sono state prese bene, quindi non dovrebbero esserci problemi particolari alle linee telefoniche. Detta questa comunicazione di servizio, allora ci richiamavano in realtà sia Piero sia Dennis, attraverso degli esempi diversi che hanno tratto, diciamo, alla necessità della concretezza, sostanzialmente. E questo va bene. E ognuno poi nella propria vita può sperimentare qualcosa piuttosto che qualcos'altro. È vero, come diceva Dennis, che spesso, quando non siamo noi a darci le risposte, le cerchiamo all'esterno, le cerchiamo dagli altri. Però è anche vero, io questo ho potuto sperimentare, che molte volte uno può anche non avere una propensione a ricevere delle risposte, nel senso che così come c'è l'atteggiamento di doversi affidare sempre a qualcun altro, però c'è anche l'atteggiamento anche a non cogliere l'utilità, ad esempio, delle esperienze che viviamo nella vita, l'utilità di qualcosa che ci può provenire dagli altri, dall'esperienza degli altri. Quindi da un lato io vedo che è sicuramente un bene, dall'altro però c'è un aspetto opposto, ma adesso diamo la parola a voi. No, allora evidentemente è proprio un problema della linea telefonica con l'ascoltatore, per cui il mio invito è a chiamare l'880 0287. Pronto?
Mi senti?
Sì.
Oh, adesso però in radio non si sente niente. Quindi,
Antonino?
ma adesso sì, sono Antonino, ciao,
Sì, ciao,
ciao. E non è un
buongiorno.
problema di linea, probabilmente eri tu che toccavi qualche tasto diverso, perché la linea funziona benissimo, ho provato anche sull'altro telefono.
Sì.
Comunque ti sto ascoltando, mi interessa. Ciao, era solo una prova che volevo fare.
Ok, grazie mille Antonino. Allora, grazie ad Antonino. Sì, lui allora ha fatto questa prova, quindi la prova testimonia che funzionano le linee telefoniche. D'altronde avevamo ricevuto due telefonate anche prima, e quindi probabilmente il problema c'era con l'ascoltatore in precedenza. Purtroppo, se è così, non so che problema ci sia con la linea telefonica dell'ascoltatore che stava chiamando prima, quindi lo invito eventualmente a poter fare un SMS, altrimenti, se sarà per la prossima puntata. So che è brutto da dire, ma purtroppo accade anche questo nella vita, dobbiamo prenderne atto. E come vi dicevo prima, c'è sostanzialmente da un lato una tendenza, io credo, che abbiamo a ricercare le risposte all'esterno, perché ci è comodo affidarci all'esterno. Vediamo chi vuole dire la propria. Pronto?
Sto facendo la prova per vedere se ti funziona. Ti funziona?
Perfetto,
mi sentite?
Sì, sei in diretta.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te. Allora, bene, adesso che abbiamo fatto tutte queste prove, quindi grazie agli ascoltatori molto premurosi, e quindi funziona tutto. Come vi stavo dicendo, però ormai mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, c'è una tendenza, secondo me, a cercare le risposte all'esterno, sicuramente è vero, però c'è anche una tendenza, credo, per quello che è la mia esperienza personale, ad accettare solo le risposte che ci sono congeniali. E quindi l'umiltà e la ricettività, di cui parlavamo all'inizio, sono anche quelle di poter accettare delle considerazioni che a volte possono non andarci a genio, o possiamo giudicare in modo negativo, e che poi però nel corso della vita, forse con umiltà, ci troviamo a riconsiderare, vedere che forse erano proprio vere, al di là di quello che noi pensavamo. E io posso dire che il vantaggio che ho sperimentato attraverso il contatto con l'insegnamento di Hermes, attraverso la vita nel centro, è di poter forse accelerare una serie di processi, per cui normalmente uno può arrivare a determinate considerazioni, sempre ammesso che ci arrivi, perché può anche non arrivarci, e in una tarda età. E quindi poter invece evitare determinati passaggi, determinate esperienze fuorvianti che tante volte la società, il mondo propone, eccetera, in dinamiche che poi alla fine sono sempre le stesse, sono sempre riempimenti di vuoti, di pieni, eccetera. Per il momento mi ha permesso quindi di poter guardare in faccia la realtà per quello che è, e di potermi distaccare da determinati processi senza avere la necessità di doverli per forza vivere. E in questo mi ritengo fortunato, forse, rispetto ai miei genitori, rispetto alle altre generazioni, eccetera. Ma e questo è stato per me lo strumento per potermi pian piano emancipare. Qui non è stata certo la mia personalità, ecco, il mio piccolo ego, che può aver ottenuto questo. Per nulla, anzi, quello che ho potuto vedere e sperimentare è che la personalità, il grande o piccolo ego che sia, che abbiamo, ma vive di cose che sono opposte. Quindi, per quanto possa sembrare paradossale e strano, ma vive anche delle sofferenze, dei dispiaceri, delle rotture di scatole, delle nostre lamentele, dei giudizi, delle cose brutte, eccetera, eccetera, perché alla fine tutte queste cose ti danno un riempimento. Alla fine la vita è bella anche quando è piena di rotture di scatole, quando gli altri non ci piacciono, perché dà tutto sapore, dà tutto, riempie tutta la nostra vita. Cioè, sono le cose che ti piacciono, poi che non ti piacciono, una persona che oggi è buona, domani è cattiva, domani però ritorna amica, poi di nuovo ritorna nemica, tutte cose che alla fine danno calore, colore, sapore alla nostra esistenza, di fronte alla quale invece la prospettiva di una prospettiva interiore, appunto, sembra quasi qualcosa di asettico, qualcosa di morto, qualcosa di distaccato. Invece è semplicemente qualcosa che sta al di là, che non si consuma necessariamente in determinate esperienze, e quindi di conseguenza può anche scegliere di fare delle esperienze diverse. E quindi, come diceva quella citazione di Calvino che ha fatto Dennis prima, sì, dare tempo e dare spazio a qualcosa che non sia inferno. Però questo te ne accorgi quando puoi distinguere, altrimenti rimani vittima di queste spire, rimani imprigionato in queste spire della vita, un po' questi gironi infernali che però noi viviamo un po' sulla terra. Ovviamente sia vista la cosa in modo non catastrofico. Non sto dicendo che la vita sulla Terra è tutto brutto, è tutto inferno, e tutto, non è quello il senso, chiaramente. Ma diciamo che possiamo noi renderla e viverla esclusivamente come un inferno, oppure anche in modo diverso. Insomma, io porto dentro di me la testimonianza che nel piccolo questa cosa è possibile. E quindi mi ritengo forse anche più fortunato rispetto a chi è rimasto a ragionare forse della filosofia senza metterla in pratica nella propria vita, senza mai anche riconsiderarla, o addirittura al punto tale da non accorgersi nemmeno di quando forse viene ingannato, quindi come se quella filosofia nemmeno l'avesse letta. Quindi in questo senso non mi ritengo migliore, ma semplicemente fortunato, la mia esperienza di vita è stata diversa. Comunque in ogni caso ne riparleremo nelle prossime puntate. Oggi il nostro tempo a disposizione giunge al termine. Vi ricordo il nostro sito internet, che è www.seialtrove.it, per chi volesse maggiori informazioni o dare un'occhiata ai nostri libri, eccetera, oppure riascoltarsi i podcast. E vi ricordo il sito di Radio Cooperativa. Oltre ai podcast delle puntate e a delle notizie sulle informazioni, sulle trasmissioni sulla radio, trovate, molto importante, la modalità di contribuzione, di donazione che si possono fare a questa radio. Quindi oltre ovviamente ai versamenti e ai contributi, c'è la possibilità anche di lasciare 5 per 1000, una cosa che non costa niente nella dichiarazione dei redditi, e quindi trovate sul sito di Radio Cooperativa la possibilità di farlo, www.radiocooperativa.org. Ripeto, www.radiocooperativa.org. Un saluto a tutti e a risentirci a venerdì prossimo, e grazie per il vostro ascolto. L'azione creativa è idea che diviene, è movimento che vibra, suona e si forma. La forma è immagine mobile che suona intonata all'eterno. Oh,